Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Terza domenica di Quaresima. La parola di Dio ci presenta, direi in forma proprio forte, il volto di Dio. Un Dio misericordioso, un Dio paziente, un Dio che ci prepara ad una vita che durerà per sempre. Rinnoviamo allora la nostra fede, ma soprattutto chiediamo perdono, perché molte volte le nostre colpe, il nostro egoismo pesa su di noi fino a farci perdere la fede. E il Signore invece desidera liberarci da tutti i nostri peccati. Risponderemo cantando. Vi chiedo di prestare una particolare attenzione alla prima lettura. È l'episodio più importante di tutto l'Antico Testamento. Mosè incontra Dio che si presenta come un fuoco bruciante, ma con un cuore di tenerezza e di misericordia che vuole la libertà e la salvezza del popolo ebreo. Ogni parola vorrei dire che è importante. Andrea, te lo raccomando, leggilo bene.
Ho trovato.
Nella seconda lettura, San Paolo, parlando a una comunità come la nostra, vede che la gente viene a pregare, ma poi la vita non corrisponde perché non è più onesta. E allora ricorda che non basta avere esperienze religiose, ma bisogna proprio convertire il cuore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Ho 3 riflessioni da lasciarvi. La prima si riferisce alla prima lettura. Vi dicevo che è l'episodio più importante di tutto l'Antico Testamento. Mosè fa esperienza diretta di Dio. Primo aspetto fisico, i 5 sensi, vede il fuoco, ne sente il calore, ne sente l'odore del del cespuglio che brucia, lo vede con gli occhi e lo sente con le orecchie. Che bello! Un Dio che si fa toccare in qualche maniera, da non lasciarti l'idea che l'hai pensato tu col tuo cervello. Ma poi quando Dio parla, gli dice, gli fa fare un'esperienza storica anche, e gli dice, ma ti ricordi di Abramo? Poi di Isacco, poi di Giacobbe, in fondo la storia di secoli del popolo ebreo, dove Dio è presente, è fedele, mantiene le sue promesse, è il Dio dell'alleanza. Bellissimo. Ma c'è un livello più profondo. Quando Dio, interpellato anche da Mosè, che gli chiede come ti chiami, che nome hai, chi sei, perché tutte queste sensazioni, tutta questa storia, come faccio a raccontarla agli altri? Dimmi il tuo nome, la tua identità profonda. La parola nome per gli ebrei era qualcosa molto di più di chiamarsi con un nome, era la storia, era appartenenza a una tribù, era tante cose. E allora quando Dio gli risponde, gli dice io sono. E in quel io sono è importantissimo questa frase, perché poi Gesù la riprenderà molte volte nel Vangelo e dirà io sono la risurrezione e la vita, io sono la via, la verità e l'amore. Allora capite, quando Dio dice io sono, sta dicendo la sua presenza costante, continua, sia nel passato, sia nel presente, sia nel futuro, in fianco all'uomo, e aggiunge alcune caratteristiche della sua presenza. La prima è che è misericordioso, e la parola ebraica che dice misericordia sono le viscere materne della donna che quando incontra suo figlio si commuove. Quindi un Dio materno che ci ama. La seconda caratteristica, un Dio fedele. La parola sintesi potrebbe essere questa: io sempre sono stato con te, ora sono qui con te a condividere la tua situazione, io sarò sempre con te, perché sono un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, pieno di amore e di fedeltà. Sono tutte parole della Bibbia. Ecco, questo è il Vecchio Testamento che consegna al popolo ebreo, a noi, con gioia, l'idea di un Dio al nostro fianco, fedele e misericordioso. Poi il secondo pensiero viene dal Vangelo, prima parte del Vangelo. Un gruppo di cospiratori prepara una ribellione contro i Romani, Pilato lo viene a sapere, e quando questi vanno al Tempio a invocare da Dio la forza di combattere, li ammazza tutti nello stesso Tempio. Quindi terribile per gli ebrei, questi che per loro erano degli eroi, che vengono ammazzati proprio davanti all'altare del Tempio. E lo vanno a dire a Gesù, dicendo ma cosa ne pensi? E poi Gesù aggiunge un secondo episodio. C'era a Gerusalemme una torre alta 18 metri, molto bella, fatta di pietre. Chissà, qualche scossa di terremoto, qualche lavoro fatto meno bene, crolla e 18 persone ne rimangono schiacciate e uccise. Allora, vede, due tipi di problema. Il problema della violenza, oggi diremo della guerra, il problema dell'incidente. Può essere un terremoto, può essere un'alluvione, può essere un lavoro fatto male che fa crollare una casa. Ecco, la domanda, ecco, questo è il senso del Vangelo di stamattina. Ma che senso ha la vita dell'uomo se poi muore così, o per violenza o per stupidità, o per cose naturali che non può controllare? Che senso ha la vita, che senso ha la morte? E si aspettavano che Gesù, secondo la cultura dell'epoca, sottolineasse quello che i rabbini insegnavano: ah, se sono morti così è che hanno fatto dei peccati e allora Dio li ha castigati. Oh, pensate che questa idea, tanto stupida perché è una bestemmia contro Dio, ce l'abbiamo ancora. molte volte io trovo ancora delle persone, cosa ho fatto di male perché Dio, a chi c'entra? Siamo ancora bambini che non abbiamo imparato da Cristo il vero volto di Dio. Allora Gesù risponde violentemente e dice: se non vi convertite, notatelo, se non vi convertite, quindi c'è un cambiamento, morirete tutti alla stessa maniera. Traduzione per noi oggi: se continuate a ragionare con le tradizioni umane, con le logiche umane, la logica umana è: hai fatto qualcosa di male, io ti castigo, ti metto in prigione, devi pagare. Se non cambiate la vostra mentalità, purtroppo arriveremo tutti alla morte senza aver capito perché siamo in vita e dove andiamo a finire e che senso ha la morte. Allora la risposta di Gesù è tutta la sua vita, perché qui dice chiaramente: non sono più colpevoli degli altri, siamo tutti colpevoli, siamo tutti fragili, siamo tutte creature che dobbiamo sempre chiedere perdono al Signore, e per fortuna, avendo capito il suo volto, siamo figli amati e il perdono glielo chiediamo con sincerità e ci fidiamo davvero di Lui. E Gesù dice quindi: non pensate a un Dio vendicatore, non pensate che le cose che capitano, c'è un burattinaio, no? Dio è un burattinaio che fa capitare le cose, ma neanche per sogno. Dio è dalla nostra parte, Dio è con noi. L'ha dimostrato questo? Certo, nell'incarnazione del Figlio. Non ha mandato un prestigiatore a fare qualche miracolo e qualche predica fatta bene e che poi se n'è andato. Ha mandato il Figlio, che con immenso amore ha deciso di essere uomo come noi, ha fatto miracoli perché ama le persone, non solo gli ebrei, anche quelli pagani, ha perdonato tutti i peccatori di ogni tipo, ma soprattutto ha vissuto la nostra vita, compresa la violenza, la morte, il tradimento, l'abbandono. Ma poi, ecco, nella vita di Cristo avviene il grande episodio della risurrezione. Il Padre regala la risurrezione perché Cristo si è affidato totalmente dal Padre. Allora capite che la risposta di Cristo stamattina è solo provocatoria quando dice: convertitevi, perché se no perirete tutti alla stessa maniera. Allora cerchiamo di capire questa conversione, e la conversione è proprio rileggere la vita di Cristo, rileggere che in Lui Dio ha manifestato il suo volto. Oso sintetizzarlo con parole che Gesù stesso ha suggerito in una recente rivelazione, quando Gesù dice: ecco il nostro Dio. Dio Padre è amore che crea, Dio Figlio è carità che si dona, Dio Spirito è misericordia che ci attira a sé, si fa vicino per non abbandonarci e per riattirarci al suo cuore di Padre per mezzo del Figlio nell'azione dello Spirito Santo per una vita che duri per sempre. Allora l'invito alla conversione che ci ha fatto Gesù è a credere davvero e affidarci in questo Dio che è famiglia, Trinità, misericordia, misericordia infinita per ciascuno di noi. Il terzo pensiero viene dall'ultima parte del Vangelo, quando Gesù racconta una parabola altrettanto significativa come il resto, e dice che un uomo ha piantato una pianta di fico. Perché ha scelto il fico? Il fico era la pianta più desiderata insieme alla vite nel popolo ebraico, perché dava dei frutti dolcissimi, abbondanti, e aveva delle foglie così larghe che tu potevi metterti sotto quella pianta riparato dal sole. Era diventata la pianta dove si andava a meditare la parola di Dio, pensate. Quindi avere uno o più piante di fico era ricchezza, era spirito, era gioia, frutti buoni, abbondanti. Quindi che cosa vuole Dio per la mia vita? Frutti buoni e abbondanti, vuole tanto amore, vuole che io faccia frutti, cioè capite la bellezza di pensare che Dio su di me ha desiderio di vedermi ricco di frutti, che io diventi una pianta sotto la quale si va volentieri. Non so se mi capite che bello quando incontri una persona che incontri volentieri, perché senti davvero che è ricca di frutti, non di soldi. Allora Gesù dice che questo signore va a cercare i frutti e non ne trova per 3 anni. Mamma mia, sto pensando alla mia vita, tanti anni di vita, avrà trovato qualche frutto il signore? E a quel punto il fallimento umano, il peccato, le cose che non vanno, la tua vita che non ti piace, situazioni magari disastrose a livello di relazione, di matrimonio, di figli. Allora che senso ha tutto questo? E allora la parabola va avanti dicendo che il padrone dice: questa pianta occupa il terreno in modo inutile, tagliala. La logica terrena, la logica umana, l'efficienza. Se non sei efficiente, ti scarto. Papa Francesco lo continua a dire. Siamo veramente in una cultura dello scarto, dove le persone vengono valutate se sono utili al mio interesse e se no vengono buttate via. Interviene il fattore, il contadino che ama la terra, ama le sue piante. Io dico interviene Gesù, che dice: padrone, lascialo lì ancora 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, 80 anni. Io lo penso della mia vita, ve lo dico con molta sincerità, che penso davvero che il Signore mi ha fatto diventare, arrivare a questa età, perché sta aspettando che io faccia qualche frutto. Ma mettete in evidenza un altro aspetto fondamentale, la pazienza di Dio. Dio dice: no, non tagliarlo, è mio figlio. Tagliarlo vuol dire buttarlo via. No, è mio figlio, amato, sono disposto ad aspettare ancora pur di vedere i suoi frutti. Allora è il volto di Dio che dobbiamo cogliere, paziente, infinitamente paziente, davanti ai nostri fallimenti, davanti ai nostri peccati, perché è un Dio che ci ama. Allora, Mosè, Dio paziente, misericordioso, fedele, nella caduta dalla torre o nell'uccisione di un Dio che ci chiede conversione e di dare senso alla vita con la vita di Cristo, col suo esempio, e poi quest'ultimo brano dove ci dice che la sua pazienza è infinita, non si stancherà mai di perdonarci. Allora vedete che bello l'invito che ci fa oggi la parola di Dio. Convertiamoci, cioè fidiamoci di Dio. Ecco, penso davvero che la Quaresima deve farci aumentare il nostro fidarci. Signore, ti voglio bene, tu mi ami, il tuo amore diventa la forza del mio amore, la tua pazienza diventa la forza della mia conversione. Il Signore è con noi e fra poco sarà una comunione profonda, unitiva, dove Cristo, corpo, sangue, anima e divinità, divinità in veramente Dio presente, si unisce a questa povera creatura per fargli sentire l'abbraccio veramente affettuoso con cui guarda a ciascuno di noi.